State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. La Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha annunciato in un video sui suoi canali social pubblicato il 28 gennaio scorso di aver ricevuto un avviso di garanzia. Favoreggiamento e peculato sono i reati ipotizzati per lei e da altri tre membri del governo in riferimento all'espulsione del comandante libico Najim Hossein al-Masri a Bish. Ascoltiamo un estratto dal video pubblicato dalla Premier.
La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero Italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza con un volo apposito, come accade in altri casi analoghi. Questa è la ragione per la quale la Procura di Roma oggi indaga me, il sottosegretario Mantovano e due ministri.
Continuano così le tensioni in Italia tra governo e magistratura, con Meloni che ha anche criticato la Corte Penale Internazionale, alludendo a una tempistica e a una comunicazione scorrette nella gestione del mandato d'arresto per al-Masri. La Corte dell'Aia ha visto così sfumare la possibilità di arrestare l'uomo accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, e ha dichiarato che sta ancora cercando, senza averla per il momento ottenuta, una verifica da parte delle autorità sui passi compiuti. Di questo parliamo oggi con il nostro corrispondente dall'Italia. Ci colleghiamo ora con Roma, dove troviamo il giornalista Carlo Fosi. Buonasera Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
Grazie e buongiorno a voi naturalmente.
Carlo, partirei dall'inizio, dalla richiesta di arresto per al-Masri non eseguita dall'Italia, che ha invece deciso di rimpatriarlo. Proviamo a raccontare meglio quei fatti.
Allora, intanto l'arresto è effettivamente avvenuto, solo che però non si è tradotto in un periodo in carcere. La realtà è che su tutta la vicenda del comandante della polizia libico c'è stato da parte del governo, ecco questo è possibile dirlo, una gestione diciamo non esattamente trasparente, un comportamento un po' confusionario insomma da parte del governo italiano, perché prima il comandante libico della polizia libica ha potuto girare tutta l'Europa, è stato in Francia, in Germania, poi è entrato in Italia. In Italia ha potuto andare a vedere la partita della Juventus, insomma allo stadio, quindi non è stato trattato esattamente come persona pericolosa. Poi invece è stato arrestato all'improvviso e altrettanto all'improvviso è stato rimpatriato con un aereo di Stato appunto in Libia. Allora che cosa si può dire? Si può dire che diciamo la pericolosità, questa è la giustificazione apportata dal governo italiano, era accertata, però insomma il mandato della Corte Penale Internazionale non è stato eseguito in altri paesi europei, è stato eseguito in Italia, a cui però ha fatto seguito appunto un via libera praticamente immediato e un rimpatrio. Su questo si appuntano le critiche dell'opposizione. E su questo però si appunta anche, come hai fatto sentire, la giustificazione della Presidente del Consiglio, che dice quando è in gioco la sicurezza dello Stato non si può fare nient'altro che quello che abbiamo fatto noi e certamente non si può fare marcia indietro. Insomma, diciamo che è l'ennesima puntata dello scontro tra politica e magistratura, col fatto che stavolta non si possono tirare in ballo le toghe rosse, visto che il procuratore capo di Roma è un magistrato ritenuto da tutti moderato, insomma appartenente alla corrente moderata della magistratura, e dall'altra parte c'è stata una reazione molto forte del governo, perché oltre alla Presidente del Consiglio la comunicazione, perché non è tecnicamente un avviso di garanzia, anche se poi l'effetto pratico è lo stesso, la comunicazione è arrivata anche al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia. Quindi insomma diciamo che il polverone giudiziario, che peraltro fa passare in secondo piano poi l'aspetto tecnico stesso del modo con il quale il governo si è mosso nei confronti del capo della polizia libica, è l'ennesimo polverone giudiziario che da 30 anni ormai è come un fiume avvelenato che scorre nel paese e che certo non fa bene né alla politica né alla magistratura.
Ecco, ci sono diversi aspetti che approfondiremo in questo che ci hai detto, Carlo. Partirei proprio dalla polemica e ti vorrei chiedere se si tratta proprio in questo caso specifico di una polemica un po' fine a se stessa, nel senso che la magistratura ha spiegato che una volta ricevuta la denuncia che è stata presentata dall'avvocato Ligotti, la trasmissione di quello che Meloni ha definito un avviso di garanzia, ma che, come dicevi tu, in realtà era più propriamente una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati, non era che un atto dovuto e quindi non certo persecutorio. O c'è dell'altro?
Ma insomma, questa faccenda dell'atto dovuto, che poi chiama in causa anche l'obbligatorietà dell'azione penale, è una vicenda, insomma, una faccenda sulla quale si può discutere, perché per esempio i penalisti sostengono che, ma non solo loro, più che atto dovuto è un atto voluto, nel senso che non è che qualunque cittadino manda una segnalazione alla magistratura e quelli aprono automaticamente un fascicolo, fanno una comunicazione, c'è una discrezionalità. Evidentemente la Procura di Roma ha ritenuto non manifestamente infondate le critiche rivolte nei confronti del governo e quindi di conseguenza appunto è iscritto nel registro degli indagati sia Meloni che Piantedosi, Mantovano e Nordio, ed è su questo che poi in realtà nasce la polemica politica. Dall'altra parte, la reazione che ha avuto La Meloni è una reazione molto forte, che per certi versi può essere giustificata secondo la maggioranza politicamente, ma non tecnicamente, perché poi sappiamo che questa richiesta di indagine finisce al Tribunale dei Ministri e di conseguenza in Parlamento. Lì c'è, i numeri non lasciano presagire colpi di scena diversi dal no alla richiesta dei magistrati. Quindi insomma, diciamo, è una vicenda che, partita sotto il profilo tecnico-giudiziario, poi in realtà finisce per ammantarsi di questioni politiche e appunto, insomma, diciamo, poi dal punto di vista politico non è che il paese ci fa una gran bella figura.
Quali sono state appunto le principali reazioni politiche in Italia all'annuncio di questi avvisi di garanzia o comunicazione di iscrizione? Quali sono state le reazioni di maggioranza e opposizione?
Beh, la maggioranza naturalmente ha fatto quadrato sulla Presidente del Consiglio, sostenendo che questa è l'ennesima riprova di magistrature politicizzate che sostanzialmente puntano a far cadere il governo o comunque a mettere in difficoltà con provvedimenti giudiziari che peraltro arrivano, e questo è un elemento da non trascurare, praticamente all'indomani della decisione del Parlamento di dare via libera alla riforma sulle separazioni delle carriere, riforma tra pubblici ministeri e magistrati giudicanti, riforma che è stata fortissimamente contestata dalla magistratura. All'apertura dell'anno giudiziario, presente il ministro Nordio, i magistrati hanno sventolato un volantino con il frontespizio recante la Costituzione, come a dire che insomma in quel caso la Costituzione viene denegata. Dall'altra parte il governo sostiene che invece la separazione delle carriere va in ottemperanza della Costituzione, dell'articolo 111, che prevede appunto un giudizio, un processo tra pari, tra accusa e difesa, con appunto il giudice che diventa terzo. E quindi c'è qualcuno che sostiene che si è trattata di una ritorsione nei confronti dell'approvazione di una norma fortissimamente contestata, qualcuno nella maggioranza, più di uno nella maggioranza, una ritorsione nei confronti del governo da parte della magistratura più politicizzata. Dall'altra parte invece le opposizioni chiamano il governo a venire in aula, in Parlamento, a spiegare cosa effettivamente è successo, e peraltro oggi, ma per gli ascoltatori italiani, ma ieri per quelli australiani, ci dovevano essere appunto due informative alla Camera, sia da parte di Piantedosi sia da parte di Nordio, che i due ministri però poi hanno ritenuto di non voler fare, proprio per rispetto al fatto che avendo ricevuto quella informativa, forse a loro giudizio è meglio farsi da parte. Insomma, resta dal fatto che quella informativa non si è svolta, le opposizioni accusano il governo di parlare ma di non voler spiegare, e questo è, diciamo, il discrimine comune sia di PD, di 5 Stelle, di Renzi e di Calenda, che peraltro considera l'informativa una fesseria, così l'ha definita. Ecco, appunto, quindi da una parte c'è la maggioranza e il governo che fanno quadrato naturalmente sulla difesa della Presidente del Consiglio e dei ministri coinvolti, sospettando una manovra politica, dall'altra invece ci sono le opposizioni unite che dicono il governo deve fare chiarezza, non la fa e attacca i magistrati, e questo è inammissibile.
Ne siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi da Roma. L'abbiamo detto, quindi sullo sfondo di questo scontro ce n'è uno più importante, forse anche più a lungo termine, che riguarda le modifiche proposte nel settore giudiziario. Ha già iniziato a trattare questo passaggio Carlo, ma per concludere possiamo riassumere a che punto si trovano quindi le riforme proposte dal governo sulla giustizia e quali sono i punti più critici?
Allora, le riforme sono a metà del guado, o meglio a un quarto del guado, perché poi naturalmente trattandosi di riforme costituzionali c'è bisogno della doppia lettura da parte di ciascun ramo del Parlamento. Il ministro Nordio ritiene che ottimisticamente si può immaginare che alla fine dell'estate ci possa essere il via libera definitivo, cioè il quarto voto da parte dell'Assemblea di Camera e Senato, e però siccome non si raggiungeranno i due terzi che impedirebbero il referendum, a quel punto bisognerà poi passare la palla ai cittadini italiani che dovranno esprimersi sulla riforma e sappiamo bene che non c'è quorum e quindi il governo sosterrà l'astensione mentre le opposizioni dovranno portare la metà più uno degli italiani ai seggi per avere il responso definitivo su questa legge che sostanzialmente separa le carriere dei pubblici ministeri, cioè dei magistrati inquirenti, da quelle dei giudici, che peraltro sono già nelle funzioni separate, poi i passaggi tra l'uno e l'altro rappresentano se no l'1% dei magistrati, e tuttavia, secondo il governo, secondo la maggioranza, questa norma rende più trasparenti i processi perché mette oggettivamente sullo stesso piano accusa e difesa e poi ci sarà un giudice terzo. Dall'altra parte, invece, i critici sostengono che l'obiettivo, tra cui i magistrati, come dicevo prima, sostengono che in realtà l'obiettivo fin di fondo del centrodestra è quello di sottomettere i pubblici ministeri, cioè l'azione inquirente, sotto giurisdizione del governo, e quindi insomma in realtà in questo modo creando i presupposti per uno squilibrio a favore del governo dell'azione inquirente. Diciamo che su questo terreno in tanti si sono espressi. Nel passaggio tra il rito inquisitorio a quello accusatorio, che è poi l'origine della riforma della giustizia, c'è il timbro di un esponente politico come Giuliano Vassalli, che certo non può essere accusato di partigianeria, e anche quello di Falcone, che era favorevole alla separazione delle carriere, così come naturalmente era favorevole anche Silvio Berlusconi, e quindi insomma diciamo che ci sono padri molto importanti di questa riforma che però per arrivare, come dicevo, a Dama deve ottenere ancora parecchie pronunce da parte di Camera e Senato, e quindi insomma staremo a vedere se davvero il governo riuscirà, questo governo riuscirà laddove altri non sono riusciti, i governi precedenti di centrodestra non hanno mai fatto la riforma della giustizia in questo senso, nella separazione delle carriere.
E quindi è probabile che scaramucce, per chiamarle così, se ne vedranno ancora nei prossimi mesi.
E certamente, certamente, e però è diciamo un fiume avvelenato quello che dura da 30 anni tra politica e magistratura, non fa bene alla politica, non fa bene alla magistratura.
Grazie quindi a Carlo Fusi per oggi, è tutto. Carlo, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie, a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.